assolto quello che è stato per anni il governatore della regione Campania e anche sindaco di Napoli, Antonio Bassolino, nella formula, insomma, della soluzione piena del fatto che non sussiste. Ovviamente a noi siamo sempre anche un po', come dire, in difficoltà nell'affrontare questi temi dal punto di vista della penalità, delle sentenze dei tribunali, del lamentarci perché la gente non viene condannata. Cioè, ci interessa un po' di più guardare come lo Stato per l'ennesima volta in qualche modo assolve se stesso, no? Nei termini, poi diciamo, non è che possiamo sapere noi le responsabilità effettive di un personaggio come Bassolino,
se stesso e le imprese amiche,
e le imprese
amiche, cioè, anche
governare la Campania e Napoli per anni, in qualche modo qualcosa di più deve dire su quello che è la gestione del sistema dei rifiuti. Per parlare di questo abbiamo un compagno del No Gas, una delle tante, diciamo, articolazioni dei movimenti campani proprio contro questa devastazione del territorio. Lo salutiamo, gli chiediamo un po', cioè vorremmo un po' con lui commentare questa vicenda per poi vedere altri aspetti di una lotta che rimane viva, che avrà anche dei passaggi davanti a sé nelle prossime settimane.
Sì, buongiorno a tutti, vi ringrazio per avermi contattato. E beh, sì, diciamo che, come dire, avete già voi anticipato il primo commento spontaneo, quello che viene da fare di fronte all'assoluzione con formula piena di Antonio Bassolino e anche di altri 27 imputati, che erano appunto tutti dirigenti funzionali della pubblica amministrazione e manager di importantissime aziende che si occupano dello smaltimento rifiuti, in particolare aziende legate al gruppo Impregilo e in particolare FIBE. Beh, sì, come dicevate voi, appunto, questa assoluzione assomiglia più ad un'autoassoluzione, cioè a un sollevarsi da tutta una serie di responsabilità da parte dello Stato italiano. È chiaro che a parte le vicende giudiziarie, a parte la giustizia dei tribunali, è evidente che Antonio Bassolino porta con sé come dire, tutta una serie di responsabilità politiche relative a quello che è successo negli ultimi 15-20 anni nella regione Campania. Il disastro della gestione del ciclo dei rifiuti è ormai sotto gli occhi di tutti e non riguarda, cioè non è più un problema soltanto dei cittadini campani, che appunto in questi 15 anni hanno dovuto subire l'esproprio dei territori prima ancora che la loro devastazione e il conseguente poi biocidio. Ricordo che questi 15 anni sono passati all'insegna dell'emergenzialità, dello stato di eccezione, sono 15 anni in cui sono stati presi provvedimenti cosiddetti d'urgenza, anche se appunto un'emergenza che dura 15 anni è una contraddizione in termini, ma si è proceduto in questo modo e sarebbe stato quindi anche un po' una contraddizione che lo Stato italiano, dopo 15 anni di stato di eccezione e di, come dire, di possibilità da parte dei vari commissari straordinari che si sono succeduti anche nel derogare alle leggi, sarebbe stato paradossale se poi fossero stati anche condannati per qualche cosa. È evidente che la giustizia che i campani stanno ricercando non è quella che deve provenire dalle aule dei tribunali.
Ascoltami, uno dei paradossi di questa vicenda, sì, di per sé paradossale, perché come tutti, ma non c'è solo l'aspetto del processo, dello Stato che si processa, c'è anche proprio l'aspetto del fatto che questi processi che volutamente vengono trascinati per 10 anni poi difficilmente accertano una qualsivoglia responsabilità, e poi è altrettanto vero che, come dici tu, insomma, l'apparato emergenziale era ben congegnato e di conseguenza questi avevano tutti i margini per muoversi all'interno di quella, di quell'extra legalità o altra legalità, adesso non saprei come dire. Però una delle vicende più paradossali forse sono questi milioni di ecoballe che sono rimaste lì congelate, sequestrate ad ammorbare il territorio, e che adesso vengono disequestrate ponendo un ulteriore problema. Dopo aver avvelenato per 10 anni di processo, adesso devono essere distrutte, e cosa si fa?
Ecco, questo è uno dei nodi forse dello stato dell'arte attuale, insomma, perché queste ecoballe, tra l'altro, sono state stoccate anche realmente, perché sul territorio dell'Unione Europea non è possibile portare le ecoballe. Le ecoballe sono sfitte immediatamente proprio perché sono un tipo di rifiuto che può causare tutta una serie di problemi e di danni ambientali abbastanza ingenti. Che è poi quello che è successo qui, che è successo per esempio a Giugliano a Taverna del Re, dove milioni di ecoballe sono state stoccate, e purtroppo non solo a Giugliano, ma sono stoccate anche in altri territori, in altre zone della regione Campania, anche in zone abbastanza a vocazione abbastanza naturale.
Qualcosa quindi... come 60 milioni di ecoballe, una roba...
Esattamente. Oggi, come dire, il regalo avvelenato, il dono avvelenato che... ci lascia questo procedimento giudiziario e appunto questo dissequestro delle ecoballe che finalmente allegramente possono tornare ai cittadini, no? Mi viene un po' da ridere perché in realtà fino ad oggi i problemi non come dove andassero smaltite e chi si sarebbe dovuto accollare ai costi di questo smaltimento. In realtà la vicenda, sintetizzando un po' come dire al massimo, è questa. Le ecoballe sono state stoccate su pressione dell'Associazione Bancaria Italiana. L'ABI ha fatto delle pressioni insieme a gruppi industriali forti per far sì che queste ecoballe, anziché essere smaltite, mandate anche all'incenerimento, anche se noi siamo contrari, però anziché essere smaltite, sono state stoccate perché? Perché dal momento che gli impianti di incenerimento, sono degli incentivi pubblici, sulla base del quantitativo di immondizie, quindi di ecoballe che riescono a bruciare, quelle ecoballe servivano come garanzia dei prestiti bancari che FIBE e il gruppo Impregilo avrebbe dovuto ricevere per la realizzazione degli inceneritori e quindi degli impianti. Questo calcolo di natura economica, tra l'altro si tratta di vicende abbastanza documentate, quindi non è che parliamo per ipotesi, Questo calcolo economico ci ha regalato appunto questi siti di stoccaggio immensi che oggi rappresentano un problema enorme, perché noi a Giugliano non riteniamo che sia possibile costruire un nuovo inceneritore, tra l'altro un inceneritore fatto apposta per smaltire queste ecoballe. Adesso andrebbe capito in che modo si possa bonificare questo sito, il sito di Taverna del Re a Giugliano, dove sono stoccate le ecoballe, appunto per cercare di risolvere il problema e di non approfondirlo ulteriormente, dal momento che poi, appunto, dato che sono stati tutti assolti e nessuno è colpevole, come dire, adesso questo danno immane resta sulla testa dei cittadini, che sono rimasti ancora una volta da soli nella condizione di dover risolvere un problema.
Cornuti e mazziati, come si dice dalle vostre parti.
Mi verrebbe da dire dalle nostre parti. E del resto questa consapevolezza è stata una poi delle molle principali sulla base delle quali le mobilitazioni di quest'autunno sono ripartite qui in Campania. I cittadini stanno scendendo in piazza numerosissimi, soprattutto nelle zone interessate come quella di Giugliano, ma poi non soltanto, anche nelle aree più periferiche della regione, anche in provincia di Caserta, nell'Alto Casertano, nell'Agro Caleno. Ci sono delle mobilitazioni in atto che stanno cercando di coagularsi intorno alla data del 16 novembre, quando si cercherà di scendere in piazza in maniera unitaria con i movimenti, con i comitati campani, appunto per chiedere conto anche di questa vicenda disastrosa delle ecoballe di Giugliano.
Senti Teo, sulla questione del dispositivo dell'emergenza, no? Una cosa su cui mi sembra che i movimenti in Campania stanno insistendo con una certa attenzione per la gravità, cioè che l'emergenza poi predispone sempre appunto un certo tipo di azione, no? Che quindi passa sopra tutta una serie di, come dire, di considerazioni, di letture dei rischi connessi, insomma. Mi sembra che questo voi state mettendo l'attenzione sul fatto che ora sulla questione delle bonifiche si giochi un'altra partita, perché ormai quello che ci insegna, diciamo, questo capitalismo dei disastri o biocida, come voi lo chiamate, è che ogni aspetto dell'inquinamento diventa valorizzazione, interrare i rifiuti e diventa poi una, come dire, valorizzazione anche toglierli i rifiuti, no? Credo che su questo aspetto dobbiamo
Sì, sicuramente ci sono degli elementi innanzitutto concreti che ci lasciano elementi dati di preoccupazione. Noi sappiamo bene che già le esperienze pregresse in tema di bonifiche qui in Campania, faccio un esempio su tutti, quello di Bagnoli, già ci hanno mostrato come le bonifiche possano diventare tranquillamente, anzi si prestano pure abbastanza bene purtroppo, a diventare un terreno di speculazione economica e basta, insomma, quindi un'ulteriore fase della devastazione, della speculazione, dell'accumulazione capitalistica sulla base dell'espropriazione del territorio e anche sulla sua compromissione, con tutte le conseguenze che poi ci sono sulla salute dei cittadini, sulla vivibilità dei territori. Questo per quanto riguarda appunto esperienze concrete e pregresse che già esistono. Però ci sono anche tutta una serie di elementi che ci lasciano insomma pensare che quello che si stia preparando sia un'ennesima fase di questo percorso di biocidio che noi abbiamo chiamato così soprattutto per sottolineare la sua ricaduta sulla vita delle persone, ma che in realtà è un progetto di speculazione vera e propria sui territori. Sicuramente noi siamo preoccupati sia da questo punto di vista, siamo preoccupati anche però quando come risposta a quello che sta avvenendo in Campania si propongono leggi speciali, si propone l'intervento dell'esercito, la militarizzazione ulteriore del territorio, come se lo Stato poi possa fornire risposte a problemi che in realtà ha voluto creare e che quantomeno non ha voluto prevenire. Insomma, sappiamo tutti dei traffici illeciti, delle dichiarazioni di pentiti che risalgono già al 97, al 95, quindi che sono state segretate invece di essere approfondite o comunque rese pubbliche, e quindi sappiamo che in realtà lo Stato in questa vicenda campana c'è dentro fino al collo, e invece di preoccuparsi quantomeno di conquistare un minimo di fiducia o completamente persa da parte dei cittadini, si risponde anche con il favore di qualche utile idiota che in tutta buona fede cerca di fare delle proposte che poi possono rivelarsi un boomerang per le popolazioni e per le comunità che vivono i territori. Tornando alle bonifiche, sicuramente la pioggia di milioni di euro che dovrebbe arrivare per cercare quantomeno di mettere in sicurezza tutta una serie di siti è sicuramente un bottino appetibile per gli speculatori, per quelle cordate imprenditoriali che in Regione Campania da sempre hanno operato sul terreno delle opere pubbliche, quindi hanno operato anche nel settore ambientale, della messa in sicurezza, dello smaltimento stesso. Sappiamo appunto quali equilibri di potere, quali equilibri economici vivono su questo territorio, e quindi siamo certi che sicuramente questi soggetti cercheranno e stanno già cercando di mettere le mani su questo affare delle bonifiche. È per questo che i movimenti, i comitati, i cittadini stanno cercando, appunto, quando parlano di bonifiche, di specificare che il passaggio delle bonifiche non può... Pronto?
Sì? Ti sentiamo, sì. Ti sentiamo.
Ah, ok, no. Il passaggio sulle bonifiche non può essere un'ulteriore fase di speculazione, appunto, e quindi non può avvenire sicuramente come delega in bianco. Questo è un passaggio fondamentale. I cittadini non si sentono più di poter delegare alle autorità, alle pubbliche autorità, qualche cosa che appunto deve avvenire non soltanto con la trasparenza, con la possibilità di dare conto di quello che si fa, ma soprattutto con una partecipazione diretta dei cittadini. È chiaro che questo passaggio va approfondito meglio, va capito, bisogna trovare le giuste formule, però sicuramente per come stanno le cose, per come è andata la situazione, la delega, insomma, è un qualche cosa di non proponibile allo stato attuale.
Ascoltami, a proposito di cittadini che non delegano più, vuoi lanciare l'iniziativa del 16 novembre che sì. se concomitanza non fu mai più azzeccata, avverrà proprio con la mobilitazione in valle, esatto.
Certo. Sì, allora, innanzitutto faccio un piccolo passaggio a quello che avverrà il 7, cioè giovedì prossimo, quando una delegazione folta dei comitati dell'Agrocaleno dall'Alto Casertano andranno a Caserta per cercare di incontrare il prefetto dopo una manifestazione che ha visto la partecipazione di migliaia di persone che si stanno battendo appunto contro l'installazione di un'ennesima centrale a biomassa nell'Alto Casertano, nel quadro appunto di una devastazione ambientale più generale. Quindi non è una mobilitazione tanto contro la centrale a biomasse, ma è una mobilitazione che cerca di mettere al centro tutta una serie di problemi legati al territorio e all'ambiente. Il 16 invece a Napoli stiamo cercando tutti insieme, i comitati presenti sul territorio regionale, stiamo cercando di, e siamo già in realtà in una fase avanzata appunto di questa costruzione, di lanciare una mobilitazione a carattere regionale ma anche più aperta, se vogliamo, che cerchi di mettere insieme le varie, oltre alle varie vertenze appunto territoriali di cui ogni comitato è portatore, ma anche di cominciare a tracciare un orizzonte comune, una linea comune che possa trasformare queste i mille rivoli delle mobilitazioni che abbiamo visto in un unico fiume in piena, che possa rimettere al centro determinate questioni, in primis appunto quella delle responsabilità politiche chiare, al di là di quello che dicono i processi, delle responsabilità politiche chiare che ci sono state in Campania rispetto alla vicenda del biocidio e alla riappropriazione del presente da parte dei comitati che si stanno battendo. E quindi questo riguarda tanto la questione delle bonifiche, che ripeto non potrà avvenire come delega in bianco, quanto anche tutte le altre scelte in materia ambientale e non solo ambientale che si dovranno fare in questa regione. I cittadini vogliono partecipare, ma anche oltre la partecipazione, vogliono cominciare a dettare un orizzonte sulla base delle esigenze concrete che vivono sulla propria pelle. Non si può continuare a organizzare la nostra vita, il nostro futuro, l'economia intera sulla base di interessi meramente speculativi che alla fine hanno soltanto portato a miseria, devastazione e anche subalternità, perché poi nonostante l'enorme quantità di ricchezza che si produce in provincia di Caserta, in provincia di Napoli, in tutta la Campania, si continua appunto a raccontare questo territorio come se fosse una palla al piede del paese, una zona marginale subalterna. Bisogna uscire da questa visione e cercheremo di uscirne dal basso, ovviamente come nel nostro stile, cercando di continuare a implementare questo processo di presa di coscienza, ma anche di riappropriazione immediata appunto dei propri destini.